Lavello. La polizia non basta per addestrare una comunità di base. Con il mito delle auto blindo, come contro i banditi, come fossimo dei banditi. Se lo ripetevano piangendo, mercoledì 25 ottobre, le donne che uscivano dalla chiesa del Sacro-Cuore a Lavello, tra centinaia di carabinieri e di poliziotti, con scudi, elmi e lacrimogeni in canna. In quella violenta cacciata dalla chiesa, occupata ormai da molti anni, i poveri di Lavello si sentivano ancora una volta umiliati e privati di un diritto conquistato con una dura lotta di riappropriazione. Come un tempo si erano riappropriati delle terre ed avevano visto i carabinieri cacciarli per restituirle ai padroni. Un'ora dopo, dalla facciata della chiesa veniva cancellata la scritta «La chiesa è del popolo», una scritta che da 4 anni stava lì a significare un programma e un simbolo di liberazione. E dall'interno stesso di quella chiesa veniva tolto uno striscione con su scritto «Cristo mi ha mandato ad evangelizzare i poveri». Per il vescovo di Venosa, Monsignor Franco, tutto questo era solo un aprire a tutti i fedeli la chiesa di Lavello, perché la comunità di base l'aveva profanata al punto da richiedere che lui tornasse su, finalmente, per la prima volta, il sabato pomeriggio, 28 ottobre, per celebrare una riconsacrazione del Tempio. Sì, per la gerarchia ecclesiastica la vicenda è forse chiusa. Delle buone suorine si danno ora da fare. Organizzano canti, distribuiscono giornalini, fanno catechismi, diffondono foglietti religiosi e la Chiesa torna ad essere piena di buoni cristiani. Forse ci sarà ancora qualche incidente, ad esempio tra sabato 27 e domenica 28 ce n'è stato uno. Una mano sacrilega ha scritto con vernice spray sulle porte «La Chiesa è sempre del popolo». E da me che andavo a curiosare la mattina di domenica 28, una buona suora ha spiegato sorridente «Sì, ma del popolo di Dio». Ed un maresciallo dei carabinieri mi ha invitato a presentare i documenti, visto che cercavo di fotografare quella scritta. Ci sono delle cose però che non si possono cancellare con la politica del sorriso o del far finta di niente. Il 21 novembre, ad esempio, Anita Bisceglia, la sorella di Don Marco Bisceglia, parroco cacciato da questa parrocchia, ed altre 9 persone della comunità sono chiamate in processo per rispondere del reato di resistenza alla forza pubblica perché si opposero ai carabinieri il 15 aprile 1975 quando venivano a restituire la chiesa al prete mandato dal vescovo. E c'è pure la voglia della gente della comunità di continuare a perseverare, a portare avanti questa esperienza che ha ormai 10 anni di vita nel tentativo di vivere il Vangelo in un modo più autentico e realizzare maggiormente una chiesa dei poveri, ovvero sia del Vangelo. Questa è la testimonianza che ci hanno offerto domenica 28 ottobre le donne, soprattutto le vecchie, gli uomini e i giovani della comunità del Sacro-Cuore, insieme a quelli delle altre comunità di base, quando si sono riuniti nella sala del Consiglio Comunale messa a loro disposizione per una assemblea domenica 29 ottobre. Chi parla ora è Don Marco Bisceglia, il parroco della Chiesa del Sacro-Cuore, un prete che è nato a Lavello nel 1928 e ha partecipato qui alla lotta di resistenza. Si è formato all'antifascismo assieme ai grandi confinati politici di Lavello, lì è stata scuola di Guido Miglioli, di Di Vittorio, che è stato ordinato prete nel 1963 e dal 64 è diventato parroco della Chiesa del Sacro-Cuore. Un prete che ha partecipato a tutte le lotte di base, le lotte dei contadini, dei braccianti, che nel 1971 è stato alla testa di un blocco stradale assieme alle ACLI e all'Alleanza Contadini e che per questo si è preso anche una condanna a 5 mesi di reclusione, che un prete che nel 74 è stato in prima linea nelle lotte contro l'integrismo in occasione del referendum sul divorzio e che, soprattutto per questo, nell'estate successiva è stato dal vescovo di Venosa deposto da parroco. Da quell'estate del 1974 è animatore e presbitero di questa comunità di base del Sacro Cuore che, attraverso le diverse vicende, gli impegni, è presente nel movimento delle comunità di base in Italia e che ne è stato anzi uno degli esempi più caratteristici di inserimento tra i contadini, tra i braccianti, nelle lotte di liberazione nel Sud.
Io vorrei subito, perché i fatti li conosciamo, quello che è successo il 25, mi pare, no? Il 25 mattina, lo sappiamo tutti, vorrei fare un'osservazione. Ho saputo che ieri sera, nella chiesa del Sacro Cuore, il vescovo, Monsignor Armando Franco, ha celebrato una messa. E è significativo che questa messa sia stata celebrata la vigilia della domenica, perché oggi nella chiesa parrocchiale del Sacro Cuore ci sono le messe parrocchiali, vero, festive. Perché ieri sera, il giorno prima, è venuto il vescovo a celebrare una messa? Ha un significato ben preciso, anche perché era una messa speciale, la messa che il vescovo celebra per la consacrazione o per la dedicazione di una chiesa. Cioè, questi signori hanno considerato la Chiesa del Sacro Cuore, la Chiesa del Popolo, una chiesa sconsacrata. E allora ieri sera il vescovo, prima che si celebrassero le messe parrocchiali festive di questa mattina, è venuto quasi per riconsacrare quella chiesa. Io da parte mia voglio dire solo questo, che certamente ieri sera, non in questi anni in cui noi, Comunità del Sacro Cuore, abbiamo vissuto la nostra vita di fede nella Chiesa del Popolo, ma ieri sera certamente quella chiesa era sconsacrata. E voi lo sapete perché? Perché per me un vescovo che manda la forza pubblica armata, che manda forze dell'arma dei carabinieri, che manda la celere armata sino ai denti nella chiesa intorno a un gruppo di semplici fedeli, veramente ha commesso un sacrilegio, ha sconsacrato quella chiesa. Perché credo che non c'è niente di più evangelico, di meno evangelico, di più anti-evangelico del fatto che per impossessarsi di quattro mura, vero, si agisce con l'intenzione anche chiara, esplicita, che se necessario si fa anche un macello, una strage, perché se lì noi avessimo posto resistenza, se della gente in maniera imprevedibile avesse reagito, si fosse opposta, avesse scatenato una rissa, lì c'era veramente il pericolo di una strage. Quindi questo per me è un fatto veramente antievangelico, veramente sacrilego, per il possesso di quattro mura, in fondo, essere pronti anche a massacrare della gente e della povera gente. Come ho detto quella mattina, quando i carabinieri in chiesa ci hanno circondati, i carabinieri armati hanno circondato quella trentina di persone che stava celebrando la messa, ho detto proprio questo, ho detto: noi non abbiamo niente contro questi carabinieri. Questi carabinieri, lo sappiamo, sono figli del popolo, sono quasi tutti meridionali, vengono dalle famiglie dei contadini, degli operai, famiglie di emigrati, di disoccupati, della gente stessa della nostra comunità. Ed è il potere che li mette contro di noi, è il potere che adotta sempre questa tattica. Non sono venuti i potenti che volevano buttarci fuori dalla Chiesa, no? Le persone che contano, che sono importanti a livello, nella diocesi, a livello anche regionale, quelli che hanno voluto portare avanti questa operazione. Non sono venuti loro di persona a buttarci fuori, non è venuto il vescovo, non sono venuti gli agrari di Lavello. Sono venuti dei poveri figli del popolo. E noi invece è questo che vogliamo. Vogliamo veramente quella unità di cui parla anche il Vangelo, che tutti siano uno, ma l'unità nella verità, nella giustizia, nell'uguaglianza, nel sincero, vero amore fraterno. E l'amore fraterno non può tollerare i privilegi, non può tollerare il predominio di alcuni, di pochi, sui molti. L'amore fraterno esige la giustizia, esige l'uguaglianza. Noi vogliamo essere uniti con tutti, vogliamo essere uniti anche col vescovo, con gli altri preti, con gli altri cattolici, con tutti gli uomini di buona volontà, ma nella verità, nella giustizia, nella fraternità sincera. Io ricordo ancora le parole di un professionista di Lavello che quella mattina stava lì come avvocato del vescovo e che voleva darmi la mano, che io ho rifiutato, che mi diceva anni fa, quando io sono arrivato a Lavello e parlavamo di queste esigenze del Vangelo, della fede cristiana, della fraternità vera, eccetera. Dice, ma noi, mi rispondeva, siamo fratelli e siamo uguali, ma sul piano spirituale, ma sul piano economico, sul piano materiale. I nostri portafogli, i nostri conti in banca non sono fratelli, capite? E questo è un discorso che noi non possiamo accettare. Ecco perché la nostra fede cristiana ci spinge, ci deve spingere anche alla lotta, non perché noi vogliamo, siamo animati dall'odio, perché siamo dei violenti, ma perché non ci può essere vero amore, vera comunità cristiana, vera chiesa, vera fraternità, se non c'è la giustizia. Non ci può essere pace se non c'è la giustizia, e lo dice la Bibbia, lo dice la parola di Dio. Non ci può essere pace se non c'è la giustizia tra le persone e tra le classi sociali e tra i popoli. Solo se c'è la giustizia, il riconoscimento dei sacrosanti diritti di ogni essere umano, di ogni collettività, di ogni popolo, ci può essere la pace. La pace, dice la parola di Dio, dice la Bibbia, è il frutto della giustizia. Questo è il nostro discorso.
Cerchiamo di trovare un punto per fare il nostro discorso, il nostro dibattito. Cioè, adesso che la Chiesa ci è stata tolta, la comunità deve continuare o deve chiudere, deve chiudere?
A macellare? Oppure
in America?
Vorrei rispondere anche alla signora, non so, la sentivo prima, di dire che se c'è Marco, non lo so, verrà, ci sarà, parteciperà, se non c'è non si farà più niente. A questo punto io credo che noi diamo una certa conferma, insomma, a quella che è la controparte. che dice che praticamente il leader della comunità, lui fa tutto lui, organizza, è Marco. Invece non è vero, perché tutte le decisioni che sono state sempre prese all'unanimità. E le persone, anzi Marco è stata una persona che ha sempre dato prima la parola agli altri membri della comunità. Chiesto 200, 300, mi garmi 1000. Loro, noi ci venivamo in chiesa a creare la chiesa. Momento, aspetta.
Stai calmo.
E allora quando il popolo si è distaccato, a lui garmi migliaia di gente, lui garmi molta gente, loro che i cannoni ci venivano a prendere la chiesa, a noi ci potevano ammazzare i figli del popolo. Sono loro l'assassino, non siamo noi. Perché se loro ci vogliono dare la chiesa adesso, dice la messa, il vescovo non credi dove ne lo va, non c'è la legge di andare dentro.
Comunque adesso c'è il nostro Michele che ci vuole far sentire la sua poesia.
Noi poveri siamo dispiaciuti che la nostra chiesa l'abbiamo perduto. Un'altra chiesetta dobbiamo fare, contenta dobbiamo stare. Noi non ci dobbiamo mai stancare, che la vecchia religione si deve levare. Il volere dei ricchi non lo dobbiamo più fare. I ricchi hanno goduto tutti i piaceri che hanno voluto.
Nella messa di domenica 29 viene amministrato anche il battesimo ad una bambina. È tutta la comunità ad una voce che accoglie questa nuova sorella in Cristo.
Adesso anche voi, tutti insieme adesso. Giovanna, noi ti battezziamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
A questa messa era presente anche la televisione italiana, il cui intervistatore ha posto a Don Marco alcune domande.
Don Marco, lei ha studiato per 13 anni dai gesuiti. Non gli hanno insegnato che i vescovi sono i successori degli apostoli e che il parroco è solo un rappresentante del vescovo?
Certamente. Ma a me è successo questo, che quando poi sono venuto a Lavello a fare il parroco, sono entrato in contatto vivo con questa gente, con i braccianti, con i disoccupati, con gli operai, la lettura del Vangelo, l'interpretazione del Vangelo è cambiata profondamente, perché ho visto che la loro interpretazione del Vangelo è molto diversa da quella della Chiesa istituzionale e mi sembra più vicina allo spirito del Vangelo. I parroci nella parrocchia del Sud, come un po' dovunque, sono dei funzionari, c'è una situazione burocratica, c'è un rapporto autoritario da parte del parroco nei riguardi dei fedeli. Ora, lo spirito del Vangelo e lo spirito anche del Concilio Vaticano II rovescia queste posizioni, per cui anzitutto insisto, il sacerdozio di cui parla il Nuovo Testamento è il sacerdozio del popolo di Dio, di tutto il popolo di Dio.
Secondo lei non si può essere cristiani senza fare la lotta di classe?
Secondo me c'è un pericolo in certe posizioni di cattolici, di cristiani che oggi si schierano con le sinistre, con il movimento operaio, no? C'è il pericolo di un integralismo di sinistra, cioè non si può essere credenti cristiani se non si aderisce a quel partito, a quell'organizzazione politica di sinistra, eccetera. Io dico questo, noi partiamo da una realtà evangelica, indiscutibile, il primato degli ultimi, dei poveri. Sono venuto a portare la buona notizia ai poveri, sono venuto a spezzare le catene della schiavitù, ad aprire le prigioni, a liberare gli oppressi. Questo è il dato di partenza. E d'altra parte Cristo che lancia il suo guai ai ricchi. Cioè Cristo non è stato un interclassista, a nostro parere. Ha preso posizione per gli ultimi, per gli oppressi, per gli emarginati e ha duramente attaccato il potere costituito, sia religioso, sia politico, sia economico.
La televisione manderà in onda questo servizio la sera del 1 novembre, insieme ad un'intervista fatta dallo stesso giornalista al vescovo di Venosa, Monsignor Franco.
Dalla facciata della chiesa del Sacro Cuore è stata cancellata la scritta «La chiesa è del popolo». Perché?
È stata un'iniziativa spontanea dei giovani che hanno collaborato per rimettere le cose in ordine. Io l'ho saputo quando già era stato fatto.
Lei non ha approvato questa iniziativa?
Io me ne sono dispiaciuto perché... parere, la comunità autentica di base deve porsi nel gruppo più ampio della parrocchia, del quartiere o di un'associazione numerosa come un motivo di fermento, come uno stimolo alla riflessione sulla parola di Dio, sui contenuti della evangelizzazione, sulla parola del Magistero, della Chiesa. Questa comunità invece di Lavello, da quando io sono venuto, l'ho trovata in contestazione con questa comunità più ampia quale era la parrocchia. E perciò mi rifiutavo di darle una patente di legittimità, tenuto conto anche di certe affermazioni che nella comunità si facevano che non sono assolutamente ortodosse.
Ma torniamo alla nostra sala del Consiglio Comunale, dove oramai l'assemblea si è chiusa e dove senza nessun bisogno di una patente di legittimità i poveri di Lavello hanno celebrato la loro festa, che è pure festa del Signore. Sono già quasi le 2 quando questa assemblea straordinaria tenuta nell'aula del Consiglio Comunale si scioglie per tornarsene a casa. È veramente una cosa eccezionale. In un comune con un'amministrazione socialcomunista, l'aula consigliare per la prima volta è servita per una assemblea di popolo di Dio. È stata celebrata una messa, celebrato un battesimo, sono state ripetute espressioni di fedeltà al Vangelo, alla Chiesa, anche ai Vescovi, se a questo Vangelo di liberazione cercheranno di essere essi stessi più fedeli. Raccogliamo alcune impressioni. Per primo è Mauro, un assessore comunista che ha partecipato sempre da vicino alle lotte della comunità.
Io penso che non solo la comunità di Lavello, ma la comunità di base possono oggi giocare in Italia e anche altrove, ove ne siano, un grosso ruolo. Possono diventare dei punti di riferimento, è vero, reali, per quei cattolici che vogliono vivere la fede in modo diverso, vogliono realizzarsi e realizzare in senso, diciamo, progressista ed emancipatore, no? E non vivere appunto una fede così astratta, spirituale, così fumosa per me. Io ripeto, non ho partecipato all'inizio, alla vita, all'inizio, insomma, a un certo punto alla vita di questa comunità. Sono un compagno impegnato in un partito politico del movimento operaio, lo sono stato, lo continuo ad essere, però quello che mi spinse allora a stare con questi cattolici fu che comunque bisognava forse di un potere, insomma. Questa è stata la discriminante di fondo, era un potere che a tutti i costi cercava di far di mettere qualcosa sopra a queste voci libere all'interno di questo mondo cattolico a me sconosciuto, insomma.
Questa disponibilità, ti sei impegnato e anche stai pagando dei costi.
Certo, noi ci siamo impegnati, in mia persona, io ed altri compagni, come tutta la comunità, abbiamo un processo ancora in piedi. Andremo il 22 di novembre di nuovo dopo una serie di rinvii. A questo, a parer mio, è chiaramente l'aspetto giuridico di un qualcosa di irrisolto, insomma. Il problema non è che punendo me o domani, no? Se io ed altri compagni o comunque cattolici e non impegnati nelle comunità per loro posizioni vengano condannati o puniti, questo non significa risolvere il problema, capire il nuovo, anzi, questo vuol dire ricacciare indietro, vuol dire non aver capito niente veramente, insomma, dello spirito del Concilio Vaticano II. Io che non sono un cattolico, l'ho capito a modo mio e l'ho vissuto, cerco di viverlo a modo mio, perché penso che il mondo cattolico, insomma, possa dare con la sua vastità, con la sua, non dico potere, ma con il grosso della gente che crede, possa dare veramente un contributo serio, proprio, decisivo per il cambiamento, in Italia e altrove.
Allora, adesso è finita la nostra messa, la nostra assemblea, e qui Rocco, il papà della bambina che è stata battezzata durante la messa, ci dice qualche cosa, tanto perché ha scelto di fare.
Io volevo dire qualcosa solo per... Prima cosa perché mi piace Marco Biceglia e questa comunità di Sacro Cuore, che io prima non la conoscevo. Adesso ho questi amici qua, simpatici amici, e loro possono contare anche sul mio aiuto, su questa cosa qua. E sono molto fiero che Marco Biceglia mi battezzerà anche tutti i miei bambini che verrò.
Tra i presenti venuti dalle altre comunità c'è anche Don Franco Berbello, che è venuto da Pinerolo. 24 ore di viaggio per essere poche ore insieme con i fratelli della comunità di Ravello. Raccogliamo le sue impressioni.
Ho avuto un'impressione vivissima dell'impegno e della dimensione e della profondità della fede dei fratelli e delle sorelle di Ravello. Ieri sera, per rendermi più visivamente conto di tutto questo, sono andato alla messa che il vescovo ha celebrato alle 17:30 nella chiesa, quasi a riprenderne possesso e a riconsacrarla, o almeno a riaprirla al culto. Ebbene, ho avuto l'immagine proprio visiva anche di una chiesa di potere, e invece di qua l'immagine di una chiesa dei poveri che fa una strada che ora non ha nemmeno più un edificio. Ecco, l'impressione che riporto è che si è voluto uccidere, e invece questa è una comunità chiamata a una nuova vita. Certamente la parola di Dio risuona qui con una nuova efficacia, e anche l'impegno e la solidarietà di tutto il movimento che oggi guardano Ravello è fatto nuovo da questa situazione. Noi ci aspettiamo da Ravello non solo una testimonianza, ma anche un messaggio. Nella lotta non ci si può fermare. E siamo convinti che la lotta per i poveri, la lotta per la causa dell'Evangelo, scrive oggi una nuova pagina. Proprio ieri sera, quando vedevo il vescovo restituire, direi così, alla chiesa ufficiale questa chiesa, pensavo che lui con soddisfazione poteva dire: abbiamo cacciato gli impuri. Prima aveva chiamato i poliziotti, poi aveva cacciato, e ora ripuliva la chiesa. Ebbene, il cammino della comunità di Ravello è certamente ora ancora più doloroso, se volete, più povero, ma certamente, a mio avviso, molto più ricco di Evangelo e di testimonianza.